Diciamo che Gesù non è andato per il sottile in questa festa di Pasqua in cui era salito anche lui come tutti gli ebrei a Gerusalemme. È andato a cercarsi poi il motivo anche per essere ucciso. Gesù ha sgretolato quella religione che era fondata sul commercio, perché anche Dio può diventare oggetto di commercio. Lo sapevano già gli ebrei fin dall'inizio, la prima pagina che abbiamo ascoltato, la prima lettura del libro dell'Esodo. Dio si pone proprio come colui che è sempre oltre, che è sempre altro, rispetto a tutto quello che l'uomo può immaginare o pensare di lui. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione di schiavitù. Dio è quello che ti libera, e che ti libera anzitutto dalle immagini che tu ti fai di lui. Difatti continuava subito dopo: non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo né di quanto è qua giù sulla terra. Una religione che si fa mercato, che vende un'immagine di Dio, è la religione contro cui Gesù ha lottato sempre e per cui ha dato la vita. Difatti l'alternativa, se avete fatto attenzione nel Vangelo, è proprio questa: tra casa del Padre e luogo di mercato. O tu celebri la liturgia della gratuità all'interno della tua religione, o tu celebri il mercato. Dopo Gesù non si va più al Tempio per ingraziarsi Dio, per tirarlo dalla propria parte, come se lui non ci fosse già dalla nostra parte, ma si va al Tempio per ringraziare Dio. Dio non lo si ama offrendogli delle cose, dei beni, dei sacrifici, delle preghiere, delle liturgie. Non sono per Dio queste cose. Queste cose servono a noi. Dio lo si ama accogliendo il suo amore e con lui e come lui donare questo amore agli altri. Ecco perché per un cristiano il vero culto da Gesù in poi non è più il Tempio, non è più la liturgia, non sono più le cerimonie, non è più una chiesa e non è neanche una religione. Il vero culto è, come diceva Gesù in questo brano, il Tempio del suo corpo. Il vero culto è quel Tempio che è il nostro corpo, la persona umana. Paolo di Tarso capirà molto bene questa lezione e dirà proprio in una sua lettera: non sapete che voi siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? La casa del Padre, dove cioè si entra in relazione, perché il termine Padre dice una relazione, la casa dove entriamo in relazione con l'amore che ci precede e che ci supera, non è la chiesa di muri in cui noi ci troviamo. La chiesa di muri è la casa della comunità, dove noi ci raduniamo per ascoltare la parola, per sentire la parola che dice questo amore gratuito. Il Tempio dove Dio abita è l'essere umano, la persona umana, il nostro corpo. Quel corpo che è destinato alla risurrezione. Distruggete questo Tempio e io in 3 giorni lo farò risorgere. E l'Evangelista aggiunge: parlava del Tempio del suo corpo. Parlava del Tempio di ogni corpo, perché il suo corpo era il corpo di un essere umano come ognuno di noi, nato da donna, nato sotto la legge come tutti noi. Ecco perché il vero culto da Gesù in poi non è celebrare le liturgie non è andare in chiesa. Il vero culto, come Gesù ripeterà in mille modi, è cambiare il cuore. E concepire Dio in termini di obbligo, di doveri, di premio, di castigo, significa fare di Lui un ragioniere, un mercante, uno che contratta. E noi un po' siamo abituati a questo con Dio. Dio non è, il Dio di Gesù, non è un despota da corrompere con delle preghiere, con delle offerte, con un mostrarci un po' meglio di quello che siamo di solito, come se Lui non ci conoscesse. Il Vangelo chiudeva dicendo: Egli infatti conosce quello che c'è in ogni uomo. Non abbiamo bisogno di presentarci diversi da quello che siamo, perché l'amore di Dio non ha bisogno della nostra mostrarci diversi, non ha bisogno se non della nostra verità, dell'essere quello che siamo. Ed è accogliendo l'amore che ci prende così come siamo che poi forse è possibile per noi cambiare. Ma l'amore, quello di Dio, non chiede anzitutto di cambiare, chiede semplicemente di essere accolto. Perché questo è dalla natura dell'amore, quello vero, l'amore di Dio. La natura dell'amore è di amare. Non può fare diversamente. Non è condizionato, è assoluto l'amore di Dio. Assoluto vuol dire sciolto da qualsiasi condizione, sciolto dalla nostra risposta al suo amore, sciolto dalle nostre condizioni, quelle che noi poniamo a Lui. Ci precede e ci supera. Certo, la religione, e anche la nostra religione, anche quel catechismo a cui noi di una certa età siamo stati educati, alla seconda domanda, per quale fine Dio ci ha creati, rispondeva dicendo: Dio ci ha creati per amarlo e servirlo in questa vita e goderlo poi nell'altra, in paradiso. Poi viene Gesù e dice: guardate che il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. Noi non siamo creati per servire Dio, ma per lasciarci servire da Dio. Siamo creati per imparare ad accogliere il suo amore. Lui è venuto per servirci, non per essere servito. Ed è quel Dio che Gesù ha annunciato con le sue parole, ma soprattutto con la sua vita. Un Dio a servizio degli uomini, un Dio che anziché togliere chiedendo, offre, si dona. Dona a noi tutto, persino la vita. Distruggete questo Tempio e io lo farò risorgere in 3 giorni. Parlava del Tempio, del suo corpo e di ogni corpo, di ogni essere umano che Lui farà risorgere. Il Padre di Gesù è Lui che si mette a servire. Questo vuol dire il Creatore, colui che assicura la vita, il fondamento di tutto ciò che esiste. E quindi Dio non è in vendita. Ecco perché rovescia tavoli e cambia monete. Non si compra Dio in nessun modo. Dio è gratis, perché l'amore non si compra. Perché noi lo sappiamo molto bene, i nostri amori, quelli che si comprano, si chiamano prostituzione. Quando l'amore si compra, si chiama prostituzione. Ed è quello che la prima pagina che abbiamo ascoltato, il libro dell'Esodo, cercava di dirci con tutti quei non che precedevano le famose 10 parole di Mosè. Ma prima di quelle 10 parole c'è questa che ricordavo all'inizio, fondamentale, che dà il senso a tutte le altre. Non avrai altri dei di fronte a me, non ti farai idolo né immagine alcuna. Ecco perché poi non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, cioè tutti quegli idoli che noi poi ci costruiamo nella vita. Tutte quelle cose che nella vita prendono il posto di Dio, del suo amore. Non ci sono preghiere, offerte o liturgie che possano comprare il suo amore. Siamo salvati per grazia, dirà Paolo, cioè gratis. Il giorno che assimileremo davvero questo nella nostra vita spirituale, la nostra vita sarà trasformata, perché ci sentiremo dentro questo abbraccio e amati così come siamo. Non perché cambiamo, non perché diventiamo migliori, ma amati in quanto esistiamo. Perché, ripeto, l'amore di Dio non si merita, si accoglie. È un amore che ci ama anche se noi non lo vogliamo, anche se noi lo rifiutiamo. Lui non può non amare. E allora il problema non è moltiplicare le invocazioni, aumentare le offerte, come già succedeva in questo Tempio di Gerusalemme, ma come succede in tutte le religioni, in tutte le forme religiose. Chi più ha, più offriva sacrifici costosi, pecore, buoi, oppure i poveri, come Maria e Giuseppe, le colombe. Dio non accetta le genuflessioni di chi calpesta la giustizia. E in questo senso Gesù si è sempre messo in linea con tutti i profeti, che denunciavano proprio il culto che dimenticava il cuore dell'amore che è la giustizia. E come tutti i profeti, Gesù farà la stessa fine dei profeti, ieri come oggi. Con Dio non si mercanteggia, non si sistemano le cose storte con qualche salmo. Le cose storte si sistemano raddrizzandole, a cominciare appunto dall'immagine storta che abbiamo del Dio che Gesù ci ha annunciato. Non ti farai idolo né immagine alcuna di me. Poi Gesù verrà ucciso per questo, perché ha portato nella storia la correzione di un'immagine di Dio che veniva data per scontata. E noi poi diciamo, abbiamo detto e diciamo ancora, che Gesù è morto per i peccatori. Ma è un po' strana questa cosa, perché come l'ha fatto mentre era in vita ai peccatori? Poteva dire semplicemente: siete salvati, siete perdonati. Ma per che tipo di peccatori Gesù è morto? Io credo che Gesù è morto per quei peccatori che sono quelli che si credevano nel giusto. Cioè è morto per quei giusti che avevano bisogno di essere convinti del loro peccato, il peccato di avere questa ipotesi, questa immagine negativa di Dio. Un Dio pensato in termini di leggi, in termini di obbligo, di dovere, di castigo, di premio. Un Dio che imponeva, come al tempo di Gesù, a tutti per essere salvati di osservare 613 precetti della legge. Un Dio così è il Dio per cui Gesù è morto. Perché aprendo le braccia sulla croce Gesù ha voluto mostrarci un Dio che invece va pensato in termini di amore, di alleanza, di nozze con l'umanità, di amore portato fino al punto di dare la vita a cominciare da chi lo rifiuta. Gesù morirà per questa immagine di Dio che stravolge, stravolgeva al suo tempo la religione dei padri e stravolge ancora oggi la nostra religione. Morirà in croce proprio per dire a quelli che si credono giusti: guardate che Dio non è così come voi lo pensate.